Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Antologia cristiana.
Brani celebri e meno celebri di ogni tempo.
Un inviato speciale ai tempi di Gesù.
Teatro per sole voci.
Cari amici, bentrovati da Gian Bernardino Carlucci in studio. E se la morte e la risurrezione di Gesù fossero avvenuti nell'era della televisione? È l'ipotesi formulata una decina d'anni or sono da un pastore protestante di fertile immaginazione e di scrittura sciolta, il reverendo Stuart Jackman, che trasse da questo spunto un agile ed inquietante racconto. In esso, l'inviato di una fantomatica compagnia televisiva imperiale manovrata da Roma viene scaraventato in Palestina per un servizio sui fatti misteriosi che, si dice, stiano accadendo in località Getsemani e dintorni. Da questo racconto, che ripropone le testimonianze salienti relative alle ultime ore di vita di Gesù, abbiamo tratto il radiodramma che stiamo per presentarvi in due distinte puntate. Gli effetti, i ritmi, le ambientazioni e il ricorso a interviste e reportage sono tipici dei giorni nostri, la trama è invece quella senza tempo della vittoria sulla morte. Per noi, cari amici, la sfida e la gioia di raccontarvi attraverso voci, musiche e rumori hanno sempre lo stesso scopo: annunciare la buona notizia, pur nelle incongruenze del tempo presente.
Il caso del Nazareno di Stuart Jackman.
Adattamento radiofonico di Laura De Luca.
Personaggi e interpreti:
Cass Tennell, Gino Manfredi.
Drew, suo caporedattore, Ottavio Brogians.
Pilato, Erasmo Lopresto.
Nicodemo, Marco Guadagnini.
Zaccheo, Emidio Lavella.
Maria di Magdala, Laura Di Renzo.
Caifa, Andrea Tidona.
Simone, Rosario Tronnolone.
Allestimento e regia Gian Bernardino Carlucci.
Dai, Cass, vestiti alla svelta. Si va a Gerusalemme.
Che?
Sì, lo so, è un po' a bruciapelo.
Ma... va bene, Drew, di che si tratta?
Del Nazareno.
Cosa?
Gesù Nazareno.
E beh.
L'hanno giustiziato venerdì pomeriggio.
E gli devo portare una corona funebre.
Se ciò che ci giunge dalla telescrivente è vero, non ha bisogno di fiori, ma di un pasto in piena rete.
No, calma, Drew, calma. Credo di non aver capito bene. Mi pareva avessi detto che era morto.
Morto e sepolto.
Venerdì scorso.
Mm-hmm.
E ora sarebbe affamato.
Dunque, cito: Gesù Nazareno giustiziato per tradimento venerdì, visto in città stamattina, dopo una leggera scossa di terremoto alle 4 antimeridiane. Inchiesta in corso, suggerisco immediata investigazione.
Ah, e chi era o chi è questo Gesù Nazareno?
Giusto, giusta domanda, Cass. Tutto ciò che si sa qui è che era un artigiano di una cittadina, non lo so, un tubista, un saldatore o qualcosa del genere, che si è lasciato irretire dalla politica.
Ah, quelli là.
E con l'attuale situazione in Medio Oriente le cose possono precipitare a valanga in 24 ore.
Ha molto seguito costui?
Ah, non lo so. Dovrai scoprirlo tu stesso. Ah, tra parentesi, si autodefiniva Messia.
Ancora disordini in Medio Oriente, nuova crisi a Gerusalemme. Dopo numerosi incidenti, il governatore generale ha ordinato il coprifuoco dal tramonto all'alba. Per una completa informazione su questi nuovi sviluppi, ci colleghiamo con il nostro corrispondente Cass Tennell.
Stanotte Gerusalemme appare piena di voci e di tensioni. Sebbene gli alberghi e le tendopoli ancora rigurgitino di pellegrini per la festività giudaica, una quiete minacciosa ristagna sopra le vie deserte.
La vicenda soltanto in superficie appariva politica. Sotto sotto era religiosa. Lasciar perdere. Stando alle mie esperienze, la religione non costituisce un buon soggetto televisivo. Troppe complicazioni, troppi problemi.
Una settimana fa il giovane capo ribelle di Nazareth entrava trionfalmente in città, cavalcando un asino. Episodio denso di significato per i pellegrini ebrei che si accalcavano lungo la strada. Secondo la loro tradizione, questo rappresenterebbe uno dei contrassegni per riconoscere il Messia, il Re Dio, che verrà a liberare il suo popolo.
Avevo sperato almeno in un buon primo piano, qualcosa di preciso e drammatico che lo inquadrasse in modo indelebile nella mente dei telespettatori. Ma c'erano soltanto immagini a media distanza, tra la marea di teste della folla. Era un individuo alto e barbuto, spalle larghe e fronte alta. Tutto qui.
Martedì egli attacca il sistema giudaico, ecclesiastico e legale. Nel grande tempio di Yahweh accade qualcosa di assai vicino alla ribellione aperta, quando egli irrompe tra la massa dei pellegrini e rovescia i tavoli dei cambiavalute ufficiali. Il giovedì sera viene arrestato in città e consegnato al Sinedrio, corre voce da uno dei suoi amici più intimi. Il Sinedrio tiene una seduta durante la notte e il venerdì mattina presenta il verdetto al governatore generale. Sua eccellenza firma l'ordine necessario e il Nazareno viene giustiziato nel primo pomeriggio. Ieri mattina, però...
Era giunto il momento critico. Passare da un fatto concreto a qualcosa che molti avrebbero considerato.
Ieri mattina, però, è avvenuto qualcosa alla tomba. Che cosa esattamente è difficile dire, ma le guardie dell'esercito ebraico ne sono uscite sconvolte. Il risultato immediato dello scombussolamento è una diffusa e persistente diceria che il morto è di nuovo in qualche modo vivo. Chiunque lo scorso venerdì abbia assistito all'esecuzione e alla successiva sepoltura della salma del Nazareno troverà difficile credere a questo. Stamattina, poco dopo le 9, il sommo sacerdote si è recato al palazzo della residenza ed è rimasto per oltre un'ora a colloquio con Sua Eccellenza. Sebbene non sia stato emesso comunicato alcuno riguardo all'incontro, abbiamo avuto il privilegio di ottenere un'intervista filmata col governatore generale Ponzio Pilato. Vostra Eccellenza, vorrebbe rilasciare qualche commento sulla recente crisi?
Il Nazareno è morto. Morto e sepolto. Non c'è motivo per discuterne.
Però corre voce, signore, che egli sia vivo di nuovo.
Vivo di nuovo? Oh, andiamo, signor Tennell, sia serio.
E allora, se preferisce, diciamo, ancora vivo.
Signor Tennell, è stato giustiziato da soldati della 10ª Legione. Non sono dei dilettanti. Si tratta di una delle unità più coriacee dell'esercito romano. Quando quelli uccidono uno, quello è morto e morto rimane.
Perfettamente d'accordo, però, vede, le voci sono molto insistenti.
Questo è Gerusalemme, amico mio, il Medio Oriente. Qui si campa sulle voci, cibo e bevanda di ogni giorno. Ci troviamo nel bel mezzo d'una grande celebrazione religiosa e i giudei sono tipi emotivi, e tiri le somme.
Ma allora, eccellenza, perché montare la guardia a un morto?
Pretendeva di essere il re dei giudei. Questo fu il suo grosso sbaglio. Perché fece di lui una diretta minaccia contro la sicurezza dello Stato. Tentai l'impossibile per aiutarlo ad uscire dall'imbroglio, ma non servì a nulla. Proclamava di essere re e non vi fu modo di smuoverlo. Alla fine, egli non proclamava soltanto di essere re, no, ma anche Dio. Sì, per questo sono state messe le guardie. Vede, signor Tennell, uccidere un uomo è una cosa, ma uccidere un Dio è ben diverso. Se si uccide un Dio, dopo occorre cautelarsi, perché non c'è garanzia che quello resti morto, e quindi bisogna montare la guardia.
E dare anche severamente addosso a tutte le voci.
Certamente.
Signore, che impressione le ha fatto Gesù Nazareno? Le è parso impaurito?
No, sarebbe stato tutto più facile, invece non lo era. Solo stanco e distaccato. Era come se egli fosse giunto alla conclusione di un viaggio e il processo e l'esecuzione costituissero dettagli irrilevanti, semplici meccanismi per chiudere la porta e riposare. Mentre mi guardava, provai la curiosa impressione che gli provasse pena. Sì, pena.
Per quello che aveva fatto?
No, per me. Non è facile condannare un uomo a morire, sa?
Ma talvolta è necessario.
Il bene dello Stato deve essere anteposto a tutto, qualunque ne sia il costo.
Ora quindi tutto è tornato normale?
Sicuro.
Corrono però sempre quelle voci.
Oh, le voci non hanno peso, signor Tennell, ma solo i fatti. Ed è un fatto che Gesù Nazareno è morto.
Ma la città non è altrettanto sicura. Ieri mattina le voci si sono fatte più diffuse ed insistenti, mentre un sempre più nutrito numero di pellegrini si reca a vedere la tomba vuota. Per le strade tortuose e nelle piazze la tensione va crescendo. Poco prima di mezzogiorno, Sua Grazia Caifa, sommo sacerdote dei Giudei, ha convocato in seduta straordinaria il Sinedrio, fra cui il Rabbì Nicodemo.
Signor Nicodemo, è venuta fuori qualche decisione, a livello politico, diciamo, circa la sussurrata riapparizione di Gesù Nazareno?
Io sono un semplice sacerdote, figlio mio, non capisco niente di politica.
Con occhi miti, fissava il microfono nelle mie mani e l'obiettivo che lo sovrastava. I suoi modi erano così, così innocenti, così candidamente cortesi, che mi sentii disarmato, al punto di voler troncare l'intervista, bloccare la cinepresa, ringraziarlo e lasciarlo andare. E credo proprio che l'avrei fatto se il suo abito fosse stato più trasandato e più lisi i suoi polsini. Come molti che rifiutano i dogmi delle religioni ufficiali, sono inclini ad un assurdo sentimentalismo nei confronti di umili sacerdoti. C'è un qualcosa in loro di così trasparentemente sincero che scivola dentro e mi disarma. Sono allo stesso tempo così vulnerabili e così forti, esposti al mondo come sono e coinvolti in esso, ma non scalfiti mai dal suo lerciume.
Vede, le implicazioni di un simile evento sono piuttosto ovvie da un punto di vista teologico.
In che senso?
Il potere di vincere la morte appartiene a Dio soltanto.
Così, agli effetti pratici, se Gesù Nazareno è vivo, bisogna dedurne che è Dio. E quali riflessi avrebbe in campo teologico un tale fatto, signor Nicodemo?
Enormi, si capisce, senza precedenti.
Corre voce che lei si sia opposto a che venisse processato lo scorso giovedì notte, è vero?
Di fatto si condannò da solo.
Ha confessato?
Si è trattato di molto di più di una semplice confessione. Fu un vero proclama. Non disse molte parole, ma quel poco che disse fu decisivo per la sua condanna e rese impossibile qualsiasi nostro tentativo di salvarlo.
Lei, Rabbi, lei si è rifiutato di votare per la sua condanna a morte.
Sì, mi sono rifiutato di votare.
Si trattava di un'accusa di bestemmia, non è vero?
Dichiarò di essere il figlio di Dio, per questo ci fu impossibile, come le dicevo, salvarlo.
Ma lei l'avrebbe voluto?
Sì.
Dio ha un figlio.
Così noi crediamo, lo chiamiamo colui che deve venire, il Messia.
E quale sarà lo scopo della sua venuta?
Portare la vita.
La vita? Ma non l'abbiamo già la vita?
Noi possediamo soltanto un'illusione di vita, quella manciata di anni tra la nascita e la morte.
Beh, possono anche essere degli anni piacevoli.
Sì, per alcuni forse. Per i ricchi, i potenti, quelli che sono ancora giovani e nutrono speranze. Tuttavia anche per loro quegli anni volano via rapidi e alla fine si riducono a un niente. Ma per gli altri, i ciechi, gli sciancati, la povera gente che assiste alla lotta dei propri figli per assicurarsi un tozzo di pane, la vedova che piange nella solitudine della notte, il marito che ha la moglie lebbrosa, la madre di un figlio mongoloide, per tutti costoro non sono anni piacevoli. C'è un sogno accarezzato da tutti gli uomini, vede, un sogno di libertà. Ci ossessiona tutti perché siamo prigionieri, giudei o romani, re o pezzenti, siamo tutti intrappolati nella prigione del nostro corpo, condannati a morire dal momento stesso della nostra nascita in questo mondo. È la consapevolezza di questo destino che ci fa uomini e che al tempo stesso sgretola la nostra umanità. Nutriamo l'illusione di vivere, ma la vita stessa è al di là della nostra portata. Noi la percepiamo attraverso le finestre dei nostri occhi,
allo stesso modo in cui un prigioniero prende coscienza del mondo sbirciando tra le sbarre della sua cella. La intravediamo ed anneliamo a possederla, ma quando crediamo di essere lì lì per afferrarla, ecco che ci sfugge tra le dita.
Mi scusi, Rabbi, c'è ancora un piccolo particolare su cui vorrei i suoi lumi. Lei mi diceva poco fa che l'accusa di Gesù fu di bestemmia e tuttavia fu giustiziato come traditore e nemico dello Stato. Mi può forse spiegare come un uomo accusato di bestemmia finisca poi crocefisso per alto tradimento?
Si trattò, cioè fu una
sporca montatura per liberarvi di lui.
Mi lasci passare, ho del lavoro da sbrigare. Mi scusi, ma deve lasciarmi andare. Non posso rispondere a...
La ringrazio, Rabbi. Grazie infinite, davvero.
E va bene, Cass. Convengo con te che è una sporca faccenda.
Ah, non lo sarà più dopo che saremo andati in onda domani sera. Per allora ci avremo lavorato sopra, l'avremo rabberciata e ripulita. Non si tratterà più di un assassinio allora, ma di saggio intervento dell'autorità. Una misura severa, si capisce, magari crudele, ma giusta.
Ma che ti prende, Cass? Perché di colpo tutta questa suscettibilità? Ah, non mi piace né quello che hanno fatto, né il come. Ma ormai è acqua passata. E a noi non resta altro che spalleggiare.
Mi spiace, Drew, ma la cosa non va. No. Voglio prima lavorarci un poco e scavare più a fondo. Scovare qualcuno degli amici del Nazareno, forse, e sentire la loro versione dei fatti.
Ma per amor di Dio, Tennell, non occorre che io ti ricordi quale sia la nostra linea ufficiale. La religione è tabù, soprattutto quando si tratta della religione giudaica. L'argomento Messia è tremendamente rischioso.
È un rischio che dovrò correre.
Vuoi dire che sei pronto a mettere a repentaglio la tua reputazione professionale per una mirabolante storia sulla risurrezione di un individuo mai incontrato?
Il Messia non può morire. Il Messia è il vincitore della morte. Queste le precise dichiarazioni d'uno dei più eminenti rabbì del Sinedrio. Almeno per lui, la morte di Gesù Nazareno, lo scorso venerdì pomeriggio, potrebbe liquidare qualsiasi possibilità che egli fosse il Messia. Ma che ne pensa la gente? Abbiamo rintracciato alcuni suoi amici, ordinari cittadini di Gerusalemme, che l'hanno conosciuto abbastanza bene da dividere con lui qualche pasto e, occasionalmente, offrirgli un letto nelle loro case. A Gerusalemme come a Gerico.
Signor Zaccheo, lei si è davvero incontrato con Gesù Nazareno?
Sì, certo.
Lei allora è uno dei suoi seguaci?
Credo che questo si possa dire.
Ciò significa che crede in lui?
Senz'altro.
Come figlio di Dio?
Certamente.
E perché? Perché crede in lui?
Vede, perché mi ha reso libero.
Libero? Libero da che cosa?
Da me stesso. Vede, lui mi ha perdonato. Mi incontrò per strada. Mi accettò e mi concedette il perdono, pur essendo quella specie di uomo che sono. Ero su un albero, volevo vederlo passare. Ero curioso, capisci? Avevo sentito parlare di lui e volevo vedere com'era. Ma la gente non mi lasciava passare. Non è che io sia molto popolare qui in città e non potrei pretendere d'esserlo, si capisce? Per anni li ho munti fino all'ultima goccia e ne ero anzi molto orgoglioso. Mucchi di denaro ne ho tirati fuori, ma niente amici. Quella volta, appena si accorsero che ero io, fecero muro e mi impedirono di guardare. A questo punto decisi di arrampicarmi sull'albero. Appena in tempo, lui stava passando proprio sotto di me. Che baccano! Applausi per lui, insulti per me. E lui guardò in su per capirne la ragione. E allora disse: «Beh, Zaccheo, che aspetti ad invitarmi a cena da te?» E sai una cosa? Era la prima parola cortese che mi fosse stata rivolta da qualcuno in 40 lunghi anni. Vedi, Gesù Nazareno è rimasto povero tutta la vita. Ha cominciato come carpentiere, non ha mai posseduto una casa. Aveva solo un vestito. 33 anni e non un centesimo da parte. Hai sentito qualcosa della sua irruzione tra i cambiavalute del tempio? Di lui ti potevi fidare. Era davvero uno di noi, capisci? Di quella specie di Dio di cui cianciano i preti, lui non sapeva che farsene. Barricato in chiesa, raggiungibile solo pagando il biglietto. Questa non è più la casa di mio padre, gli disse. Sai che è successo venerdì scorso mentre lo crocifiggevano? Il grande velo appeso davanti al Santo dei Santi nel Tempio si è spaccato a metà, da cima a fondo. E quando la gente poté guardare dietro, vide che non c'era niente. Ti sbalordisci? Per tutti questi anni abbiamo comprato vittime per essere ammessi dentro il Tempio e contemplare quel velo a bocca aperta, perché i sacerdoti dicevano che Dio viveva nascosto lì dietro. Ed era una buggeratura, continua. Niente c'era. Null'altro che un locale vuoto e polveroso, decorato da qualche ragnatela. Anche Gesù Nazareno lo sapeva, certo. Il regno del Padre mio, diceva, è dentro e attorno a voi. Non occorre denaro per entrarvi. Tutto ciò che v'occorre è l'amore. Era la sola cosa che egli possedeva, l'amore. E questo fu ciò che mi diede. Questo è amore. Fidarsi e affidarsi al tuo prossimo.
Beh, piuttosto drastico, non le pare?
È ciò che ti scuote fino alle budella. Te lo posso assicurare. Davvero ti squinterna tutto. Come mettere in mano a un individuo una pistola carica, aprire la giacca e dirgli di sbizzarrirsi quanto vuole. La strana cosa è che ciò ti rende libero. Non ha più importanza, capisci? Tu sei venuto fuori da dietro il muro, all'aperto. Per la prima volta in vita tua hai avuto il fegato di guardarti come realmente sei. Ed è come evadere dalla galera. Non ti senti più obbligato a fingere. Non devi più nasconderti dietro la facciata che ti sei costruito con lunghi anni di fatica. Sei libero.
Mi rendevo conto che egli parlava un gergo nuovo. Parole correnti come amore e libertà brillavano nel suo discorso come monete appena uscite dal conio, ed era chiarissimo che per lui rivestivano un valore immenso, piene com'erano di significati nuovi ed entusiasmanti. Ma era proprio quel significato che risultava non facile da decifrare. Mi par di capire che lei sta sbaraccando la sua casa qui a Gerico. E di qui dove andrà?
Su, al nord, per incontrarlo di nuovo.
Signor Zaccheo, sembra così sicuro che lui sia di nuovo vivo?
Certo.
Vuol dire che lei possiede delle informazioni riservate. Chi gliele ha date?
La Magdala.
Quella danzatrice del ventre?
Mi ha telefonato stamattina.
Avete ascoltato la prima parte di
Il caso del Nazareno di Stuart Jackman.
Adattamento radiofonico di Laura De Luca.
Personaggi e interpreti:
Cass Tennell, Gino Manfredi.
Drew, suo caporedattore, Ottavio Brogians.
Pilato, Erasmo Lopresto.
Nicodemo, Marco Guadagnini.
Zaccheo, Emidio Lavella.
Maria di Magdala, Laura Di Renzo.
Caifa, Andrea Tidona.
Simone, Rosario Tronnolone.
Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.
Cari amici, si conclude qui l'appuntamento di oggi con Teatro per sole voci. La seconda parte de Il caso del Nazareno andrà in onda domenica prossima 12 aprile alle ore 16 e in replica il giorno dopo lunedì alle ore 11:30. Ma ora, prima di salutarvi come di consueto, la voce di Gesù dal Vangelo secondo Marco, capitolo 10, versetto 14.
In verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che vennero prima di me sono ladri e briganti. Ma le pecore non li ascoltarono. Io sono la porta. Chi entrerà attraverso di me sarà salvo. Entrerà ed uscirà e troverà pascolo. Il ladro non entra che per rubare, sgozzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore, cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il padre conosce me ed io conosco il padre. Io do la mia vita per le pecore, e ho altre pecore che non sono di questo ovile. Anch'esse io devo guidare, ascolteranno la mia voce e saranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il padre mi ama, perché io do la mia vita per riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma io la do da me stesso. Ho il potere di darla e ho il potere di riprenderla. Questo è il comando che ho ricevuto dal padre mio.
Gentili ascoltatori, la puntata odierna di Antologia Cristiana si conclude qui. Gianberardino Carlucci vi ringrazia per l'attenzione e vi ricorda che la voce di Gesù è di Pierpaolo Cuna. Da tutta la redazione, appuntamento a domani.